benvenuti su Rigonia.
E 15, cari amici, Radio Antidoto, buongiorno, questa è Rigonia, puntata numero 33, puntata improvvisata. Nasce un po' da una difficoltà personale a concentrarmi sul lavoro e anche un po' di agitazione data da questa situazione attuale. Come sapete, noi in Piemonte siamo in zona rossa, ci sono tante cose che non stanno andando molto bene. E io mi ritrovo a fare un po' la vita che facevo ad aprile, quindi scopro nuova musica, leggo molto, sto seduto per un sacco, troppo, infatti ho un po' di voglia di stare in piedi. Fatica a dormire, fatica a concentrarmi, poche relazioni sociali, pochissimo sport, naturalmente relazioni sociali tutte online. E devo dire che stamattina ho avuto l'occasione per produrmi in una puntata canonica di Rigonia, pubblicata sul sito di Radio Antidoto e che entrerà nel computo delle puntate di Rigonia come la numero 33, gli anni di Cristo. Il pretesto per la trasmissione mi nasce dal fatto che mentre, insomma, cercavo di concentrarmi per il lavoro, ascoltavo un po' voi, un po' leggevo, un po' chiacchieravo con Fabio Bruno su Telegram, sono incappato in tre articoli che vorrei leggere con voi, perché hanno catturato la mia attenzione, perché un po' disegnano la temperie del momento. Io non so come sia per voi questo lockdown, ma perché secondo me vi ho fregato. Sì, buongiorno Fred, buongiorno Cristina, buongiorno Johnny, grazie per la trasmissione, buongiorno Valentina, buongiorno Fabio Bruno, buongiorno a tutti voi. Chi dimentico? Alessandra Riganò, forse, Origano, tra l'altro non so se ci sia un accento in quella O. E ho aspettato mesi perché voi ci cascaste su questa cosa delle onde. E chi dimentico? Chi dimentico? Fammi sapere chi dimentico Fabio. Allora, tre articoli. Non so, ho detto che è il 13 novembre, che è venerdì, non lo so se l'ho detto, lo dico adesso. Tre articoli che descrivono un po' la tempera e il momento. Io non so voi, ma io penso che questo sia il vero lockdown. E nel senso che si stanno verificando una serie di cose che io mi aspettavo questa primavera e che non si sono verificate, cioè il vero isolamento delle persone. Ci si... Giustamente Fabio Bruno mi ricorda che dimentico sto. Comunque, il vero isolamento delle persone, nel senso la difficoltà un po' in tenersi in contatto, un po' di stanchezza fisica, un po' di frustrazione, un po' di anche di paura reale del contagio, perché non so voi, ma nella mia vita ormai le persone, che hanno un amico, un parente o un collega, con cui sono entrati in contatto, che hanno avuto esito positivo, sono aumentate esponenzialmente. Valentina ci dice dalla chat di Telegram, adesso c'è più paura ed è quello che penso anche io. Allora, il primo articolo che mi ha colpito, stavo scrollando su Twitter, scrollando, stavo sfogliando la bacheca cronologica di Twitter, quando ho beccato questo titolo di Rivista Studio. Io l'articolo non l'ho letto, quindi non so che cosa leggeremo. C'è il nome dell'autrice, Valeria Montebello. Il titolo dell'articolo è "Quanto eravamo scemi nel primo lockdown". Vi mando anche il link sulla chat di Telegram, così non pensate che io mi stia inventando qualcosa. Tra l'altro, il sottotitolo come dire, nei metadata dell'articolo online è "Ora proviamo solo un grande sconforto". Secondo me, questa roba qua sta emergendo. Andiamo a vedere cosa scrive l'autrice. Ma facciamo uno sbuffo prima, va, un po' di onde, via, rifiatiamo. Allora, la nostra autrice ci dice: "Le cose nuove sono eccitanti. Anche se milioni di persone muoiono con la testa chiusa in una bolla di plastica, come se fossero i personaggi di un romanzo sci-fi o sci-fi, che dir si voglia, anche se la libertà di tutti è messa da parte, per evitare appunto di trasformarsi in un personaggio di romanzo sci-fi, a marzo 2020 il lockdown era una cosa nuova, eccitante quasi. L'assolutismo delle regole, le rondini, gli elicotteri che ti avvistavano se facevi una passeggiata al mare, gli scafandri, il brivido di dire sembra di essere un film horror. Per i mitomani saremo nei libri di storia, queste cose le racconteremo ai nostri nipoti". La prima ondata è stata l'apocalisse, un brivido lungo la schiena, una tempesta di domande senza risposta. Ce la faremo, non ce la faremo, ma sì che ce la faremo, e poi cosa faremo? Salirà o scenderà? Una strana euforia si è impossessata della maggior parte degli italiani. La prima ondata è stata come il primo appuntamento, piena di dubbi ma anche di slanci passionali. Molti si sono sgolati sui balconi, hanno cantato, suonato, si sono battuti il petto, hanno continuato a flirtare su Zoom, si sono anche sposati su Zoom, presi dalla frenesia, aperitivi, cene, sesso a distanza. Solo perché non sei davvero a un matrimonio non vuol dire che non puoi sperimentare l'orrore di essere a un matrimonio. Vale per tutti, per gli aperitivi, le cene, le sedute porno, ma senza nemmeno avere la possibilità di rovesciare un tavolo se ti annoi. Puoi solo spingere un pulsante. Durante la prima ondata si discuteva dell'outfit perfetto per questa pandemia, ci facevamo le maschere al miele avocado, panificavamo con lo stesso sale che usavamo per fare lo scrub ai grutoli". Naturalmente lo stile dell'articolo è molto da critica di costume, naturalmente. Io questa autrice non la conosco, però possiamo evincerlo dalla lettura di questi primi due paragrafi. Ma andiamo avanti, vediamo cosa c'è da dirci questa Valeria. "La seconda ondata è un matrimonio finito, la passione è andata, il desiderio e la speranza pure. I piani per il futuro non ci sono più. Perfino le bimbe di Giuseppe Conte, che erano così sessualmente entusiaste del premier, oggi lo vedono per quello che è: un burocrate che recita una serie di regole impappinandosi senza sapere nemmeno lui bene che cosa sta leggendo. Non abbiamo nemmeno più i sex symbol in questo secondo round. Se qualcuno ti chiede di fare un aperitivo, una sessione di coso porno su qualsiasi piattaforma, cala la noia. Vedi solo un bicchiere pieno di vino schermino davanti a un PC, una luce abbagliante che ti dà fastidio fisico, agli occhi solo un pezzo di carne penzolante che cambia forma in diretta. Ci siamo stancati, è diventato tutto improvvisamente vecchio, non ci sono più profeti del domani. Come sarà? Il plexiglass in spiaggia, che cosa strana. La gente che fa sesso per strada, che trasgressione. Perfino i sintomi del Covid-19 sono stati processati. Anche se i morti non smettono di riempire i grafici, questa malattia è diventata un cucciolo addomesticato di cui abbiamo meno paura. Ecco, qui mi vedo un po' meno d'accordo, però sta abbastanza raccontando un sentimento che condivido. C'è chi ancora non ha capito e su Instagram fa video motivazionale, non li vuole vedere più nessuno, uso il mio reset mentale molte volte al giorno, bisogna mettere insieme inneschi di gioia, potrebbero essere foto di persone che ami, animali domestici, citazioni, paesaggi, musica, un ritmo di respiro. Forse al terzo lockdown smetteranno, e se non smetteranno sono dei bot cinesi. 1. Siediti dritto sul pavimento, sul bordo di una sedia e metti le mani sulla pancia. 2. Mentre inspiri, piegati in avanti ed espandi la pancia. 3. Mentre espiri, espira e piegati in avanti mentre ti piega all'indietro. Espira finché non sei completamente vuoto. 4. Ripeti da 10 a 20 volte. Piegati in avanti mentre ti piega all'indietro. Come? C'è davvero qualcuno che riesce a fare queste cose in quest'ordine senza sentirsi idiota? Qualche mese fa sembrava tutto finito, ma era solo una pausa. Nessun finale catartico fra le bolle di uno schiuma party quest'estate, solo il Covid-19 che si fregava le mani. Non ci crediamo più a questo lockdown. Ok, se stiamo chiusi a casa 2 mesi, magari potremmo stare fuori altri 2 mesi, ma poi si torna al punto di partenza. Il tempo che prima sembrava una linea retta, ora è un circolo. Anche l'annuncio dell'imminente vaccino non è riuscito a eccitare gli animi. È tutto un vediamo, dai, nichilista. Speriamo che non ci trasformeremo tutti in zombie, e se succede ok, ma chi se ne importa. Prima c'era la convinzione che si stava lavorando insieme per uno scopo che rendeva accettabili le misure estreme per combattere il virus. La seconda volta non è più facile perché l'abbiamo già vissuto prima. C'è una crisi, un periodo di transizione fra 2 periodi principali, ma ad un certo punto inizia a pensare che la crisi stessa possa essere un periodo, un'età, l'età della crisi perpetua. Scrolli le foto del primo lock sull'iPhone, quella al fiore pieno di rugiada, del vicino che ti lascia un libro nella buca delle lettere, della torta che ti uscite meglio di tutte le altre volte, del pene del tipo con cui ti stavi sentendo, della tua faccia dopo esserti truccato e spuntata la frangia con le forbicine per le unghie, ed è come vedere la vita di un protozoo. Tutta quella smania di fare dirette, podcast e webinar, di taggare, ritaggare, di creare clan anche da una cella. Vedere qualcuno sorridere, compiacersi della propria diretta mentre parla delle elezioni americane, dell'ultimo libro di qualche autore disperato, è un po' come morire. È un po' come quando eravamo contenti di festeggiare il compleanno con quel sorriso ebete davanti alla torta con le candeline. Se vuoi proprio ridere, puoi prendere in giro la te del primo lockdown. Prima bimbi, ora adulti, il realismo prende il posto degli unicorni ed è meglio così. No arcobaleni disegnati tremolanti, nessun eroe, no presentarsi a una col truccata come un'ex velina. Abbiamo la possibilità di redimerci, di non essere ricordati come quelli con il sorriso ebete dei 4 anni appena compiuti, quelli dei webinar, quelli che se lo fanno andare bene, quelli che sono pure contenti perché sono riusciti a dare un senso ai propri profili social. Non è per le restrizioni meno severe che lo sentiamo meno, questo secondo lockdown, è perché è diventato parte della nostra routine, della nostra vita. Lo portiamo addosso. Bisogna saperlo portare come un cappello che fa schifo ma tiene al riparo dal freddo. Ci vuole stile, sobrietà, un sorriso alla webcam di meno, uno sguardo scazzato in più.
Corone di alloro sopra i volti azzerati, regalate dei fiori perché sono già usati, criminali assassini siete sponsorizzati. Tradimento e deserti come il volto dei padri, nel fuggire da tutto, nel futuro dei ladri. È proprio ora che tutto è mio, sono il mio Dio, ma ora è sempre domani e domani è già tardi. pietre. Aspettare in silenzio, aspettare la quiete. E i fiori si riprenderanno, grattacieli ed autostrade. I fiori si riprenderanno, tutto in silenzio è la verità. La verità. La verità, la verità. Il silenzio è la verità. Umani e preferisco le pietre.
Torniamo in onda, abbiamo ascoltato Paolo Benvenu con Pietro, scoperto l'altro giorno mentre cercavo brani da propinarvi, che Benvenu in effetti aveva fatto uscire un album nel 2020. Dal titolo, adesso ve lo dico anche, e questa Pietre credo sia dell'Odio dell'Innocenza, 11 brani, Pietre è la traccia numero 2, e sono rimasto molto colpito perché Paolo Benvenu è diventato un mio papà artistico una decina di anni fa, hanno più hanno meno, però ultimamente mi ero un po' rifugiato nelle sue cose vecchie perché le cose nuove non mi interessavano. Invece questo brano l'ho trovato molto toccante, molto, anche molto disperato, come forse sottolinea Valentina. Raccogliamo un po' di impressioni dalla chat di Telegram rispetto all'articolo che abbiamo appena letto insieme. Cristina commenta dicendo che sono stati fatti molti più tamponi, questo è vero. Valentina ci dice anche c'è anche una caccia all'untore in questo momento, con conseguente ostracismo sociale. Secondo me quella cosa si è un po' attenuata, però dipende, perché probabilmente nelle comunità più piccole è ancora così. Il paese della mia compagna, i positivi si contano, non dico sulle dita della mano, però non mi stupirebbe se si conoscessero nome e cognomi, ecco. Bonelli giustamente dice: ma che noi l'articolo di costume, la fine dell'edonismo reganiano, io e sti cazzi se ti annoi. Sono abbastanza d'accordo, secondo me questo articolo inquadra alcune situazioni reali, nel senso, come dire, l'ordinarietà del lockdown rispetto a, come dire, anche a un'esplosione creativa del primo lockdown. Ci sono state molte soluzioni, appunto dall'ossessione per la panificazione, le pizze, queste minchiate qua, appunto allo Zoom, la peri Zoom, ma anche Radio Antidoto nasce da quell'esperienza. Adesso secondo me c'è molta meno voglia di inventare modi per affrontare un periodo a tempo indeterminato, ma c'è il desiderio concreto che il periodo finisca, o almeno che si entri in un'ordinarietà dove si possono mescolare almeno le due cose, cioè veramente il lockdown light. Valentina ci dice: non so davvero quando si smetterà di non capire che per cambiare serve un noi e non un io. Questo credo che sia il grande tema della nostra epoca, non c'è niente da fare. E poi vabbè, abbiamo commentato un po' la traccia assieme. Devo dire che alla fine l'articolo, nonostante abbia appunto questo punto di vista un po' da forse ragazza o giovane donna un po' milanese che percepisce molto, come dire, il valore della vita sociale, anche dell'aspetto che si fa con gli altri, però allo stesso tempo vive una condizione che è comune a tutti, cioè il fatto che bisogna starsene a casa il più delle volte, almeno per noi che Lombardia, Piemonte e quelle altre 3-4 regioni che siamo rossi, e ancora solo noi. Allora, io adesso vi leggo prima questo articolo qua, che segue un po' coda quello che è successo ieri. Per chi non c'era, ieri ho piratamente trasmesso metà di un incontro web avvenuto su Facebook, organizzato dal DAS di Bologna, in cui si parlava della musica, la produzione della musica nei tempi della pandemia. È stata un'esperienza molto deludente, nel senso che le proposte, i racconti di quanto è stato fatto questa primavera erano piuttosto banali, o almeno erano trovate che tutto sommato non battevano a livello tecnologico, sociale, anche di esperimento, quello che si fa in una qualsiasi radio antidoto, e in generale, nel senso, era la riproposizione di alcuni concetti un po' vecchi che, insomma, si poteva come dire, fare l'appunto che da docenti universitari, compositori, presidenti di associazioni culturali, insomma, persone che in qualche modo sguazzano dentro la cultura e la creatività tutti i giorni, tutto il giorno, ci si poteva aspettare qualcosina di più. Ma in generale, secondo me, diciamo così, si attesta a un ritardo tecnologico da parte delle istituzioni, qualsivoglia istituzione di qualsiasi grado e dimensione, rispetto alla necessità, appunto, di creare un ecosistema di servizi online. Si parte dalla consegna dei beni alimentari fino alla lezione universitaria, se non addirittura il test scritto, che vi posso assicurare dal punto di vista tecnologico è stata la preoccupazione principale degli atenei, perché i software per fare le prove scritte non sono stati messi a punto e quindi non si sapeva come fare, e si è dovuto rincorrere un po', come dire, il tempo. E quindi diciamo che tantissime istituzioni hanno fatto delle cose che in realtà, per chi bazzica internet, esistono da anni, e invece sembrano tutte appena atterrate adesso. E uno degli articoli che ho beccato mi ricorda molto questo discorso qui. Il sito è Finestre sull'Arte e l'articolo è: la collezione Peggy Guggenheim di Venezia lancia un corso di storia dell'arte online. Mi aspetto il commento di Bonelli, che noia, e io sarei anche d'accordo con lui. È un po' più corto, credo, questo, molto più corto questo articolo, e, a titolo della redazione. Prima di tutto c'è un virgolettato: un corso di storia dell'arte online via Zoom è la proposta della collezione Peggy Guggenheim di Venezia per queste settimane di chiusura dei musei. Dopo l'entusiasmo del pubblico per la rassegna Incontri, con cui ad aprile la collezione Peggy Guggenheim di Venezia ha portato per la prima volta online una serie di lezioni di storia dell'arte, a partire dal 23 novembre il museo propone Arte e Vita, l'arte e vita, un nuovo corso di storia dell'arte diviso in due cicli di 4 lezioni, ciascuno su Zoom, riservato ai soci del museo. Con il desiderio di mantenere vivo anche a distanza il dialogo con i suoi soci e con quanti vorranno associarsi per l'occasione, soci, associarsi, insomma, un po' di ripetizioni, il museo intende portare avanti la sua missione educativa continuando a condividere contenuti sempre di alta qualità. Inoltre si tratta di un modo per sostenere la collezione, ora nuovamente chiusa, certi di poter riaprire quanto prima le porte di Palazzo Venier de Leoni. Sarà sempre Alessandra Montalbetti, Pinacoteca di Brera, che in questi ultimi 6 anni ha ideato e condotto le Guggenheim Art Classes e la serie Incontri, a condurre lezioni che si svolgeranno in diretta su Zoom alle 19 secondo il calendario a seguire. Tra l'altro qui si vede c'è una docente della Pinacoteca di Brera che da 6 anni fa lezioni d'arte. Adesso io non so se fossero online oppure no. Le 8 lezioni del corso L'Arte e Vita copriranno un ampio raggio di secoli e saranno dedicate a temi che hanno legami profondi con la storia dell'arte, creando dialoghi alquanto accattivanti che uniscono l'arte all'alchimia, la pubblicità, il cibo, la musica, la letteratura, la moda, la filosofia e il cinema. I proventi del corso, sotto forma di una liberalità di 50 euro a ciclo deducibile fiscalmente, sotto forma di una liberalità di 50 euro a ciclo deducibile fiscalmente, è un italiano un po' burocratico, andranno a sostegno del museo. Per ringraziare i soci per la loro costante vicinanza e solidarietà, invitare gli appassionati d'arte a conoscere più da vicino il nostro programma di membership o a regalare la membership card, fino al 31 dicembre sarà possibile rinnovare successo dello sconto del 3%. Vabbè, chi se ne fotte. Il primo ciclo, questa è chiaramente una velina che è stata ripubblicata, però proseguiamo con la lettura. Il primo ciclo si terrà tra novembre e dicembre 2020 con il seguente programma: Arte e Alchimia 23 novembre, Arte e Pubblicità 30 novembre, Arte e Musica 14 dicembre, Arte e Cibo 21 dicembre. Il secondo ciclo si terrà tra febbraio e marzo 2021 e si focalizzerà su arte e letteratura, arte e moda, arte e filosofia, arte bla bla bla. Finestre sull'arte, Finestre sull'arte è media partner del progetto per informazioni bla bla. Sì, fondamentalmente è il comunicato stampa, come si fa in tante situazioni. Osservazione a margine rispetto a iniziative come questa, senza dubbio interessanti, ma quando poi finisce, tra virgolette, facciamo finta che ci siamo tutti vaccinati, stiamo tutti bene, e per una ragione che noi non possiamo capire, l'umorismo divino, o quello che volete voi, non avremo più problemi di pandemie. Sta roba online, la levano tutta o ci sarà ancora modo di approfittarne? E lo dico per questa ragione qua. Questo autunno il Festival di Venezia ha messo una piccola selezione dei film in concorso e in catalogo in streaming. Io e la mia compagna abbiamo fatto l'abbonamentino e ci siamo visti quattro documentari, un documentario, un film, quattro opere, diciamo. Ce ne sono piaciute veramente più o meno due, come spesso capita con i festival, però è stata una cosa molto bella, nel senso, certo, per gli appassionati, io anche per lavoro ho dovuto seguire il Festival di Torino, è fighissimo, la sala, la gente, entri in sala che giorno, esci che notte, conosci dei fissatissimi, vedi delle opere pazzesche, hai anche un po', come dire, per me che lo seguivo c'era anche un po' l'emozione di farlo un po' per lavoro, un po' per passione, andare al cinema da soli, che è una cosa un po' strana per certi versi, oppure andarci con un gruppo per un film, per un gruppo per un altro film, insomma, un festival è un'esperienza molto molto ramificata. La versione online del festival, tu e la tua compagna, se c'ha voglia, o la tua compagna e non tu, se tu non hai voglia, si mette davanti al divano, schiaccia play e si guarda il film. Tuttavia, nel senso, e qui entriamo un po' nel contesto capitalistico, se tu lo fai, io lo pago. E ho fatto questa lunga, questo lungo preambolo per collegare questo discorso al fatto che anche il Torino Film Festival, 38esima edizione, dal 20 al 28 novembre sarà online. MyMovies sta mettendo a disposizione per tutti questi festival, ce ne sono anche di più specialistici e ricercati, le proprie piattaforme. È una di quelle idee, nel senso di progresso, sul quale forse recuperiamo un po' il passo rispetto alla modernità, sulle quali io, appunto, lascio il mio dubbio in sospeso. Ma quando si potrà tornare a fare le lezioni in presenza, le lezioni online del Guggenheim non si fanno più? Perché, voglio dire, voi siete a Venezia, io sono a Torino, però mi piace l'arte, mi piace la cultura, mi piace ascoltare uno specialista, se continuate a farle, io partecipo. Naturalmente un esempio, non ho alcuna intenzione di seguire lezioni del Guggenheim, assolutamente. In my defense, all my intentions were good. I never knows a place somewhere for the missing. mare di radioantidoto che lava tutto via, anche Liam Gallagher. Nella chat di Telegram succedono cose che non so. Vi riporto un attimo il ragionamento di Fred, che però non so a che cosa fa riferimento. Dice, beh, innanzitutto ha detto, la prima è stata un'esclamazione, basic income, cioè il, come si dice, il reddito di base, che è una cosa che io sogno, così la smetterei di rompermi a fare 100 lavori, posto che in realtà grazie a Dio li faccio con persone che mi piacciono molto, e questa devo dire una riflessione che ogni tanto mi rimando a me stesso, perché dopo anni e anni, no, in realtà non è vero, ho la fortuna che gran parte dei lavori che ho fatto, le persone che ho attorno erano belle persone, questo e questo forse è una cosa che devo ripetermi più spesso, quando a volte può capitare di avere a che fare anche nel mondo del lavoro con persone che invece non ti piacciono, riesci a trovarti, ti mettono in difficoltà, insomma, mando su un po' di mare, perché questa roba non c'entra niente, sono partito io per le rocchie, scusatemi. Tornando al discorso di Fred, che mi